Volevo chiederti, Giuseppe, prima di chiudere, se possiamo rispondere a una sorella, ultimo messaggio per oggi, che si chiama Elena, e chiede una domanda interessante, dolce questa sorella, dice: buongiorno fratelli in Cristo Gesù, Dio vi benedica. Fratello Giuseppe, ho una domanda da fare, per favore, se puoi. Se io trovo una preghiera già scritta, tipo quella di San Francesco, e sono le stesse cose che io desidero che Gesù mi conceda, è peccato che io lo dica? Anche se detta con il cuore, come se fossero parole mie, perché le sento anche io le stesse. Ma la preghiera è quella di San Francesco. Se vi ricordate, dice così: Signore, fa che io sia strumento nelle tue mani, che io porti pace là dove non c'è, che io porti l'amore dove c'è odio, fa che io porti luce dove c'è buio, eccetera, eccetera. Per favore, è importante per me sapere se sbaglio dire la preghiera che anche io sento mia, ma che è stata scritta da altri, cioè San Francesco. Io non prego il santo, ma ciò che lui ha scritto lo trovo meraviglioso. Grazie del vostro tempo, gloria a Dio Padre, mio Signore in Cristo Gesù. Amen, Dio vi benedica. Grazie Elena. Amen, Dio ti benedica anche a te. Gloria a Dio. Grazie, e questa Gesù. È una preghiera che anche noi l'abbiamo ammirata, letta, anche cantata, perché c'è anche un canto su questa bella preghiera. Quindi Giuseppe, è peccato o no se uno ripete dal cuore questa preghiera?
Ma guarda, innanzitutto dalle preghiere dei santi tutti possiamo imparare, santi quelli veri, come San Francesco, è stato perseguitato e ha fatto un lavoro eccezionale per la gloria di Dio. Tutti possiamo imparare e dobbiamo imparare dalle preghiere dei santi, le preghiere, sì, c'è sempre qualcosa da imparare. Ora però la domanda di Elena è abbastanza molto precisa.
Sì, è peccato.
È peccato ripeterla, eccetera.
Non credo che lo ripete ogni mattina come una abitudine, come una regola, ma se qualche volta ti senti dal cuore dire quella preghiera, è sbagliato?
Dipende come lo fai, se non è un rituale, un tradizionalismo, una cosa che tu credi che pregandolo più volte ricevi benefici, mm-hmm. Non c'è un problema, non è che dobbiamo essere... Quindi io non parlerei di peccato o di condanna. Non è certo peccato di pregare una preghiera, diciamo, di San Francesco o da altri, se da questo impariamo qualcosa e sentiamo che c'è lo Spirito di Dio.
Ah, ok. Quindi non è peccato se tu vuoi ripetere le stesse parole, ma una volta, due volte, non è che fai un rosario. Non lo trasformi in un rosario.
Il problema del rosario è che loro ti fa credere che ricevi una benedizione di Dio che preghi alla Madonna.
Perché ripeti.
Per esempio, è tutta teoria, no?
Sì.
Detto questo, voglio fare una precisazione per avere un perfetto equilibrio. Il punto è che, come andiamo in Matteo capitolo 6, per favore, è che la preghiera deve dare gloria a Dio e non deve essere ripetuta a pappagallo, perché dopo un po' perde il senso. È come se ti piace un canto e l'ascolti mille volte, dopo un po' non significa più niente.
Sì, però l'ascolti mille volte, non è un peccato.
E non è peccato, però...
E magari canti anche tu.
Se lo fai per motivi religiosi, lo diventa una religione, diventa una dottrina.
Mm-hmm.
Vediamo in tutto il Nuovo Testamento, ce l'hai letto Matteo 6,
no.
Verso 7, ce l'hai lì?
Matteo 6, verso 7. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Matteo 6, 7.
Ora, se noi leggiamo una preghiera di San Francesco, è come un insegnamento: dove c'è odio portare l'amore, dove c'è la guerra portare la pace. Va bene. L'importante è che non diventi religionismo. Religionismo cos'è? Ripetizioni che non significano niente. Quindi io... Detto questo, voglio aggiungere che io non ho mai ripetuto preghiere, non ripeto le preghiere di nessuno. Non vediamo in tutto il Nuovo Testamento neanche il Padre Nostro ripetuto, perché è solo una preghiera modello per insegnarci come si prega, qualità e non quantità. Puoi ascoltare e meditare su una preghiera di San Francesco e imparare qualcosa. Poi attenzione come la ripeti che non diventi un religionismo, mi segui? Abbiamo lo Spirito Santo. Dio vuole acqua fresca, non imbottigliata da un santo di 7-8 secoli fa. Se San Francesco ha avuto le sue rivelazioni da Dio e in base a quella ha pregato delle preghiere meravigliose che le ha sicuramente pregate, però no, non possiamo noi cercare di essere come lui, pregare come lui, vivere come lui, avere le stesse esperienze spirituali che ha avuto lui. Se no diventiamo seguaci di Francesco, non di Gesù. È solo Gesù che devi meditare, ripetere, memorizzare, eccetera. I santi no. I santi puoi imparare, tieni presente che sono esseri mortali. Come nei prodotti digitali, le gocce di rugiada, il DNA. Dio non ne ha fatti due simili. È il diavolo che fa le fotocopie. I falsi, le imitazioni, le clonazioni, insomma le contraffazioni. San Francesco è stato un santo sicuramente meglio di te e di me, ma non possiamo neanche idolatrarlo, non possiamo imitare lui,
mm-hmm. però,
perché siamo chiamati a imitare Cristo.
Però i santi non, e tutti gli uomini di Dio non sono un grande esempio per noi, un esempio da seguire, anche i grandi uomini di Dio nella Bibbia. Tutti
come
sono,
insegnamento, sì.
Come un esempio.
Sì, però non ripetizioni credendo che più ripeti più vieni benedetto.
Ah, sì. È giusto. Però possiamo imparare da loro. Infatti credo ci sono anche scritture che Paolo ha detto in Corinzi che tutto questo è avvenuto loro come esempio per noi. Quindi si impara da questi grandi uomini di Dio.
Sì, la ripetizione è un'altra storia però. Perché Gesù ha detto specificamente non pregate lunghe preghiere, cioè ripetizione. Quindi è impossibile che tali preghiere possano essere basate sulla nostra fede. Qual è la fede di San Francesco? Possiamo imparare dalla bellezza spirituale e scritturale della preghiera. Però sono le sue preghiere. Adesso è il nostro turno di fare le nostre preghiere, il meglio che possiamo, in base alla nostra fede.
Mm-hmm.
E
sì.
Questo perché lo Spirito Santo in noi non imiterà un santo del passato, ma solo Gesù Cristo. Spirito Santo è qui per portarci a Gesù, non a San Francesco, non alla Madonna.
Okay.
Questo è religionismo.
Quindi tu dici che sì, possiamo imparare da loro, perché sono grandi uomini di Dio, però loro hanno avuto la loro chiamata, noi abbiamo la nostra, e Dio ci guiderà in base alla nostra chiamata e alla nostra fede.
Sì, loro, cioè, loro insegnamenti, loro rivelazioni, possiamo imparare.
Sì, sì.
Ma seguire il Vangelo.
Mm-hmm. Sì.
Se no usciamo anche nel seminato. Guarda, Giovanni 14, 26, cosa dice?
Giovanni 14, 26. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Giovanni 14, 26.
Quindi è l'opera dello Spirito Santo, il suo incarico di ricordarci quello che Gesù ha detto. Perché secondo San Francesco cantava e pregava fammi uno strumento della tua pace, dove c'è odio, che porti amore. Ma lui stava ripetendo l'Evangelo.
È vero, sì, è giusto.
E quindi tu stai praticamente seguendo un frutto, non la radice.
Eh sì.
E qui sì. Che cade, tante chiese cadono nell'idolatria, dice cosa c'è di male questo santo? Niente di male, ma
va alla fonte.
È morto.
Sì.
E sarà in cielo? Certo, sarà anche in cielo, ma non è che seguiamo i santi del cielo. Ci sono le feste, tutti i santi. Vabbè. E qui, quando tu vai al regno di Dio, non vai a cercare San Francesco, Padre Pio e Madre Pia.
Ma magari anche loro più
ma
tardi.
Sì,
così,
ma sarà
più
bello
tardi.
Andare a bere un caffè con loro in cielo, sarà bello parlare delle cose belle, ma non è che vado a cercare loro, vado a cercare Gesù.
Sì.
Dio vuole tutta la gloria, Dio è un Dio geloso.
Amen.
Va bene.
Amen.
Guarda, andiamo a Giovanni 14, 26, guarda.
Giovanni 14, 26, ma questo l'ho letta, no?
Sì, però è troppo importante, Angelo.
Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Sì, Giovanni 14, 26.
Va bene, e guarda, già che ci sei, Romani 8, 26 anche.
Romani 8, 26. Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede Egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Romani 8, 26.
Quindi vai in 1 Corinzi 1, 12.
1 Corinzi 1, 12. Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Paolo, io d'Apollo, io di Cefa, io di Cristo.
Cioè, io sono andato in Puglia e lì mi hanno interrogato in Puglia.
Cosa?
Stavo evangelizzando una famiglia e questa donna della casa mi dice, ha cominciato a fare il terzo grado suo padre Pio. Dice, è andato da padre Pio? Ho detto, no, non sono andato. Ah, ho capito, voi non siete cattolici. Beh, siamo cristiani, siamo credenti. No, non vogliamo ascoltarvi.
Oh.
Quindi, capito, quelli sono fricati, esaltati da padre Pio. Un altro posto sono la Madonna, un altro posto sono, che so io, qualcun altro. 1 Corinzi 3, 4 e 8. 4 a 8.
1 Corinzi 3, 4. Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono da Apollo,
io sono di padre Pio,
non siete forse uomini carnali?
Io sono della Madonna.
Che cosa è dunque Apollo? E che cosa è Paolo? Sono servitori per mezzo dei quali voi avete creduto. E lo sono nel modo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla.
Sto dicendo i santi, sto dicendo non sono nulla perché
Dio fa crescere.
È Dio che fa crescere.
Ora colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. 1 Corinzi 3, 4 a 8.
Quindi Dio benedica San Francesco, grandissimo uomo, io personalmente posso imparare molto da lui.
Mm-hmm.
Però c'è uno più grande qui di San Francesco, più potente, più reale,
mm-hmm.
ed è lo Spirito di Cristo e di Dio, lo Spirito Santo.
Amen.
E questo Spirito è presente, non è come quello dei Spiriti dei Santi, le Madonne, il Padre Pio e San Francesco, non sono presenti, stiamo parlando a nessuno. Tu vai davanti a una statua, una Madonna, e parli, ma non c'è lo spirito della Madonna lì. Magari ci sarà un demone che vuole la tua venerazione. L'unico spirito presente di Dio che ha mandato è lo spirito di Cristo, che si chiama lo Spirito Santo. Sì, va bene fino a qua?
Sì che va bene, amen.
Ecco, guarda, vai Isaia 42.
Sì.
7 e 8.
Per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre. Io sono il Signore, questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. Isaia 42, 7 e 8.
Dice: la mia gloria a un altro, io non la do. E allora sta gloria, la madre della gloria, la madre della Chiesa, la sposa della Chiesa, sono tutte baggianate, non sono bibliche. Non puoi dare la gloria di Dio a una Madonna, a un Padre Pio, a un San Francesco, a un santo di qui, a un santo di là. Perché cosa c'è di male? Erano cattivi? No, erano uomini di Dio. Io sono un uomo di Dio, fammi una statua, prega a me.
Ma no, non è giusto.
Tu sei
non
una donna di Dio, no. Fratelli,
fate una statua
ad Angela.
Blasfemia, no.
E lei farà l'intercessora.
No.
Perché tu sei una santa, tu credi in Dio.
No, io prego per i fratelli, ma non in quel senso che sono intercessora come la Madonna.
Tutte queste statue che idolatrano, eccetera, quando questa gente era viva, la Madonna... Non volevano l'adorazione,
no.
A pesci in faccia ti avrebbero preso.
Amen,
e adesso
amen.
Si pacciamama vanno in giro a portare le statuette sulle spalle. Capito? Signore, aiutaci. Guarda, Dio ci ha dato una cosa diversa. Non siamo qui a seguire mille santi che erano mille peccatori, che erano milioni di santi, milioni di peccatori. Dio ci ha dato la presenza di Dio in persona nello Spirito Santo. Abbiamo la presenza di Dio. Cosa andiamo a cercare nelle tenebre? Altri santi? Che Dio non basta. Quando uno cerca un santo, prega un santo, sta dicendo? Non mi basta Dio. Quando tu cerchi un intercessore per arrivare all'intercessore, intercessore di Gesù, però vuoi un altro intercessore, stai dicendo, l'intercessore mandato da Dio, 1 Timoteo 2,5, non basta. Stai offendendo Dio. Stai prendendo la sua gloria e dandolo a un'altra, un santo, una santa, che poveracce non c'entrano niente. Ah, tu non credi alla Madonna. Ma cosa c'entra? Certo che ci credo, però non quella falsa. Non credo alla bugiarda. Non credo a questo diavoletto travestito da Madonna che mi gira a farsi venerare. Credo alla Maria della Bibbia. Però le religioni sono talmente impacucate nel lavaggio del cervello religioso, queste cose non le possono capire. Si capiscono solo quando vai da Gesù, ti spogli di ogni spirito che il diavolo ti ha messo addosso, cominci da capo, abbandoni tutto materiale e spirituale, e allora comincerai a capire che Dio vuole tutta la gloria e il Salvatore è solo Gesù Cristo. E basta? Amen. E basta!
Grazie Gesù. Amen.
Allora, Dio ci ha dato qualcosa di più grande. Quindi attenzione a quelle religioni che barattano lo Spirito di Dio per qualcosa che possono vedere, toccare, ammirare, una bella statuina, ma che non è per niente lo Spirito di Dio. Matteo 28, 19, andate dunque, fate discepoli per tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Matteo 18, 19, non dice battezzate in nome della Madonna, di San Paolo, di San Pietro, di Padre Pio, Madre Pia, non dice questo. Frate Giuseppe sia protestante, non sono protestante, sono biblico. Angela, ti saluto.
Grazie. Allora, per Lena, risposta in breve, no, non è peccato pregare la preghiera di San Francesco, è bellissima, però è molto più potente se tu preghi con il tuo cuore, quello che tu senti. Puoi anche usare, come San Francesco ha fatto, scritture, per mettere la preghiera in scrittura. Lasciare lo Spirito Santo che ti guidi e parli, a volte neanche sai in parole, mettere in parole quello che tu senti, ma il cuore si collega a Gesù, si connetta e preghi con sospiri ineffabili, è scritto, senza sapere cosa dici, ma il tuo cuore è collegato a Gesù. E quella è la preghiera più potente.
Sì, una delle preghiere più belle di San Francesco, più belle, non sono altrettanto bello quanto il Vangelo. Quella è un'altra cosa. E qualunque cosa San Francesco ha imparato, l'ha imparata dal Vangelo. Quello che fa di meno strumento della tua pace è tutto basato sul Vangelo.
Sì.
E allora sì, puoi imparare come da qualunque insegnante, però, occhi puntati su Cristo, se no siamo fuori binario. Guarda, tutte le cose che dice San Francesco e Padre Pio, tutte le cose belle che hanno detto tutti i santi, eccetera, guarda, vai a Matteo 5. Sono basate qui, sulla parola di Dio.
Sì.
Ti do solo un passaggio. Ti do solo un passaggio.
Quale?
Verso 2 in avanti.
Matteo 5, 2.
Su dove le cose belle dei santi sono basate, sono qui. E poi ci sono tante nefandezze, bugie, come tutte queste statue che parlano, eccetera, che dicono un sacco di bugie che non sono basate sul Vangelo. Però le cose belle, come quello di San Francesco, che io lo ammiro molto, come fratello,
sì,
come un santo, come noi. Noi siamo santi, ha detto Gesù, dice la Bibbia. 1 Pietro 2,9 dice siete santi. È inutile che stiamo qui a alzare il baldacchino del santo. Lui è santo, io no? E tu no? Ma santi siamo tutti in Cristo, no?
Sì,
ciechi, orbi.
Non ci sentiamo santi. Vogliamo santificarci ancora?
Ma il santo non vuol dire perfetto.
Sì. È quello.
Infatti, 1 Corinzi 7 dice questi bambini adesso sono santi.
Mm-hmm.
Allora, vuoi andare avanti?
Matteo 5, 2. E Gesù, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assettati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Matteo 5, da 2 a 12.
Ora, tu vorresti paragonare quello che ha detto San Francesco, così più bello, con queste parole qui?
Ma l'ho preso da qui.
E le ha prese da qui, no?
Sì, sì. E questa è la fonte.
E dove ha imparato Francesco? Ha imparato da qui.
Da Gesù.
Quindi Francesco era acqua di cisterna. Gesù è acqua sorgente.
Amen.
E noi diventiamo sorgente quando siamo in Cristo.
Amen.
Ci siamo?
Sì.
E siamo santi. Quindi quando vengo di nuovo santo Padre Pio, santo di qui, santo di là, dice guarda che sono santo anch'io, sai.
Ma non puoi dire così, cioè, che sembra presunzione.
Sì, dice siamo santi tutti in Cristo. Guarda, vai Primo Corinzi 7,14 di prima.
Primo Corinzi 7,14. Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente.
Quindi anche il non credente è santo. Quindi non vuol dire che è perfetto, no. Santo vuol dire separato per Dio e benedetto da Dio, eccetera. Avanti.
Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Primo Corinzi 7,14.
I vostri bambini con un padre o una madre che non crede, adesso sono santi. Bambini! I bambini piccolini, che ancora non battezzati, niente. Sono santi. Quindi il diavolo ha stortato le parole che adesso la Chiesa, che vuol dire assemblea dei credenti, è adesso un edificio morto, stramorto, al cimitero, ed è una Chiesa. È falso, bugiardo, satanico, non è una Chiesa, è un edificio, no? È lo stesso questo. Cosa ha fatto? Ha fatto che ha cambiato le carte in tavola. Adesso i santi che siamo tutti in Cristo, i credenti, sono diventati solamente Padre Pio. Solamente il santo di qui, il santo di là, hanno santificato un papa, e lo hanno canonizzato. E com'è che lo canonizzano, Angela? Colpi di cannone, cos'è che fanno? Capito, fratelli? Non fatevi infinocchiare da queste religioni. Seguite il Vangelo, insomma. Sono così stanco di ripetere queste cose.
Però hai detto che quando incontri qualcuno che ama un certo santo, devi dirgli, oh, anche io sono santo.
Beh, così no, ma logico.
Non è meglio se dici, sì, guarda, anche tu sì, che ami quel santo, sì, se sì, hai Gesù nel cuore, anche tu sei santo. Perché ma, se dici sì, io, dicono che sei matto.
Ma sì, va bene, è uscita così, no?
Ah, ok. No, voglio correggere, perché
non è che tutte le frittelle vengono col
se
buco.
Vai in giro dicendo che io sono santo, la gente ride e dice che
logico,
sei pazzo.
Logico, magari è una battuta. È meglio che dici, anche tu sei santo.
Anche tu sai Gesù nel cuore?
Sì,
anche tu sei santo.
Hai Gesù nel cuore,
sì,
perché avendo il santo nel cuore, sei santo anche tu,
e poi lo dimostri con le scritture.
Quindi se chiese buone a nulle che prendono uno, lo santificano, gli fanno la statua, poi cade, si rompe, la devono riparare, eccetera, cioè che innalzano questi santi così in alto che ci vuole il binocolo per vederli, è una presa per i fondelli che poi li devi adorare. Sì, sì. Cioè, indirettamente, quando tu adori una statua, stai adorando qualche spirito di demone che c'è dentro. Indirettamente, quando tu vai nelle certe chiese che ti innalzano queste statue, le santifiche, cioè i preti sono anche loro di riflesso santificati in queste statue false. Quindi praticamente è una gloria che alla fine va a finire all'uomo. Quindi se tu leggi Esodo 20, le prime tre scritture, dice che è un'abominazione fare questo.
Sì.
Ci siamo?
Sì, grazie.
Salutiamo, fratelli?
Sì.
Vuoi dirti una preghiera di benedizione, che io non c'ho più fiato?
Oh, ti salutiamo, Elena, grazie per la domanda, che io ho trovato molto interessante, perché anche a me piace la preghiera di San Francesco.
Quindi, però, attenzione, nel modo giusto.
Sì.
Va bene, infatti nel Nuovo Testamento quali erano i discepoli che pregavano le preghiere dei santi del Vecchio Testamento. Dove erano i padri Pi del Nuovo Testamento o del Vecchio Testamento? Ma no, sono tutte fandonie.
No, le scritture le citiamo, le ripetiamo in continuo perché hanno potenza le scritture.
Le memorizziamo.
Però il resto no.
Scritture dei profeti sì, ma pregare a loro, pregare come loro, possiamo imparare, leggiamo nella Bibbia le preghiere dei profeti, certo. Però non è una cosa da ripetere ogni sera con la candelina vicino al quadretto.
Amen.
Bene, gloria a Dio. Grazie Amen. Elena, ti vogliamo bene, ti amiamo.
Grazie Gesù. E dobbiamo imparare a pregare nel modo giusto.
Amen.
Quindi apprezziamo la tua domanda. E il Signore ci aiuti a tutti, a noi, a imparare a pregare come lo Spirito Santo ci guida ad ognuno di noi in modo individuale, a creare ognuno di noi un collegamento speciale, unico con il Signore che solo noi e Lui conosciamo, una cosa intima che poi sarà la fonte di tutto il bene per la nostra vita, di tutto il nostro futuro benedetto e unto da Dio. Tutto verrà da quella relazione intima con Gesù, dalla comunione che noi abbiamo nel segreto con il Signore. Quindi fratelli, preghiamo per questo, che ognuno di noi possa farlo e crescere in questo.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Dio vi benedica.
Amen. Un abbraccio.
Amen. Ciao fratelli, vi abbracciamo, ci risentiamo la settimana prossima. Nel frattempo scriveteci.
Amen.
Ciao a tutti.
Amen.
Stella al mattino apparirò e all'improvviso tornerò, raggiante di luce con gli angeli io verrò, quale Signor dei Signori ritornerò. Saranno in un letto, ma uno verrà nella mia gloria perché fedel mi sarà. Come un ladro nella notte io verrò, come un ladro nella notte tornerò. Vegliate voi, non sapete ormai sta passando, non è più tempo di dormire, ora non puoi far morire la luce che in te, prendi la lampada e vieni incontro a me. Che in te prendi la lampada e vieni incontro a me. Come un ladro nella notte io verrò, come un ladro nella notte tornerò. Vegliate voi, non sapete il giorno che è quello. Stella al mattino apparirò e all'improvviso tornerò, raggiante di luce.
pace con gli angeli io verrò, quale Signor dei Signori ritorno.